considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento il nostro ospite, ma prima fatemi dire un paio di cose. Uno, che mi raccomando, ma mi raccomando proprio, di tenervi liberi la serata di mercoledì 13 maggio, perché ci sarà una serata organizzata da Considera l'Armadillo qui nell'auditorium di via Olearo. Ci sono ospiti bellissimi, importanti, ci sono anche probabilmente delle sorprese che non potrò annunciare, ma insomma voi prenotatevi come fate abitualmente qui sul sito di Radio Popolare. Mercoledì dalle 21 alle 22:30. Poi insomma, forse lo avete sentito, le associazioni più importanti d'Italia, da EMPA, LAC, LAV, WWF, adesso non le elenco tutte, hanno denunciato, insomma sono venute in possesso di questa lettera del dicembre del 25, quindi parliamo di quasi 6 mesi fa, che la Commissione dell'Unione Europea ha scritto all'Italia sollevando tutte le criticità che sul DDL, sul disegno di legge in materia venatoria ci sarebbero, compreso il fatto che l'Italia finirebbe nelle sanzioni, perché sono troppe e pazzesche le violazioni di quel tipo di legge, che vi ricordo è uscita dalla Commissione Ambiente e Agricoltura del Senato e prossimamente, non si sa bene qual è l'iter, finirà in Parlamento. Un appuntamento questa sera a Roccafranca, alla palestra comunale di Via De Gasperi 12, con Telmo Pievani, Uniti per la Vita, storie di simbiosi e cooperazioni, e fa parte del ciclo Rinascimento Culturale 2026 a Roccafranca, in provincia di Brescia. È alle 21, l'ingresso è libero, però bisogna prenotarsi. Visto che la vicenda del povero cane osso di Michele Serra ha portato la vicenda del lupo in super primo piano, ammesso che si possa dire una sciocchezza come questa, super primo piano intendo dire, io controbatto con un appuntamento di sabato 9 maggio alle 10:30 alla biblioteca Calvo Airate qui di Milano in piazzale Martini 16, con il diario di Lupino, la presentazione del libro e laboratorio con Manuela Mariani per bambine e bambini dai 7 anni in su, e ingresso gratuito sabato mattina. Ma quanto l'ho fatto aspettare, quanto l'ho fatto aspettare. Buongiorno, benvenuto Massimo Manni, Santuario Capra Libera Tutti. Buongiorno.
Buongiorno, grazie ancora per l'invito, ma io riposavo, ho approfittato per riposarmi.
Ti facevi una pennica, recuperavi.
La pennica, come diciamo a Roma.
Senti, perché Massimo Manni, tu la mattina ti svegli presto, eh?
Ma guarda, neanche troppissimo, perché comunque alle 7, parte a buon cuore dei gatti, che mi vengono a svegliare con le loro zampine, potrebbe essere 6:30, 7, ma tanto noi gli animali stanno liberi, quindi non è che dobbiamo fare grandi cose,
certo,
insomma.
Certo, anche se, insomma, si gestiscono per i fatti loro. Per chi non lo conoscesse, mi stupirei, però insomma invece è vero che non è che tutto il mondo deve sapere chi è il Santuario Capra Libera Tutti. Intanto diciamo che è in provincia di Roma.
Sì, siamo a Nerola, a metà strada tra Roma e Rieti, sulla Salaria, sulla Salaria.
Sì, ecco, ed è nato esattamente quando?
Quest'anno abbiamo fatto 10 anni, ecco. Abbiamo fatto 10 anni. Sì.
Ecco, perché in realtà appunto i festeggiamenti non sono mai abbastanza. Quindi 10 anni del Santuario Capra Libera Tutti, che è diventato un polo santuario di animali liberi, liberati, è diventato un polo importante per un altro mondo è possibile.
Eh sì, questo ormai è diventato la nostra missione ormai, perché da sempre non volevamo essere solo un contenitore dove arrivavano gli animali a cui abbiamo dato aiuto per liberarsi, ma volevamo qualcosa di più, quindi un po' di più di lungimiranza. Quindi ci stiamo inventando un po' un mondo diverso, già del fatto che siamo usciti fuori dai confini fisici proprio del santuario, perché non ci bastavano più i 3 ettari, non ci bastavano più i 10 ettari che abbiamo comprato,
sì.
E ci siamo presi poi alla fine tutta la montagna intera, quindi proprio siamo proprio espansi sul territorio, che noi siamo proprio alle prime montagne dell'Appennino laziale.
Sì.
Ecco, in lontananza vediamo Monte Gennaro, vediamo il Terminillo per chi si intende di montagne laziali. Quindi noi ci siamo presi proprio un territorio, cioè una montagna intera. Voi immaginate una montagna che va da un paese all'altro, immaginate come se fosse una barca, e ci stiamo proprio intrufolando nei comuni, le nostre mucche girano libere negli spazi comuni, cioè non stanno più in uno spazio privato che è quello del santuario, dell'associazione, ma per esempio vagano per queste pianure, per questi boschi e incontrano persone che vanno a fare escursioni, addirittura i cacciatori, ma chi fa i funghi, chi va in bicicletta, chi va in moto, e si incontrano in uno spazio comune, che è praticamente questa montagna.
Sì.
Pensa che qualche mese fa ce le siamo trovati ai giardinetti di Fara Sabina che mangiavano. Per me questa cosa è bellissima. E non solo quello, poi beh, abbiamo il progetto insomma con le scuole, abbiamo
certo,
belle cose.
È certo, Massimo Manni, perché il ragionamento è questo proprio. Allora, voi vi siete presi la montagna, vi siete presi questo territorio, come ci stai raccontando, un territorio che si allarga a vostro malgrado, perché gli animali che voi ospitate sono liberi e quindi fanno un po' quello che vogliono e sono in protezione, nel senso che ovviamente si muovono su territori protetti, ma comunque non hanno costrizioni da parte vostra. E quanti animali siamo arrivati? Perché uno e l'altro, eccetera, eccetera, siamo arrivati a una cifra considerevole.
Guarda, io ho smesso di contarli, sinceramente. Io li conto ogni 3-4 anni quando viene la ASL a fare i censimenti, però calcola che partendo dai pesciolini rossi, canarini, fino ad arrivare alle mucche, che solo di mucche sono 43, siamo sui 500 animali.
Quindi un'importante comunità, come si suol dire. E la cosa, secondo me, straordinaria che voi state facendo è quella di andare nelle scuole, far venire le scuole da voi, insomma, e aprirvi agli altri per far vedere, capire che cosa vuol dire.
Progetto scuola, per noi adesso è il progetto numero uno. Perché una volta che siamo, insomma, gli animali riusciamo a non fargli mancare niente al momento.
Sì.
Mangiano, hanno le cure, hanno spazio, nuove strutture. Quindi adesso il nostro focus è proprio le scuole. È cominciato un po' in sordina, nel senso come esperimento, vediamo che succede. Ma adesso siamo proprio, riceviamo valanghe di richiesta di scuole in tutta Italia, non solo nel Lazio. E andiamo in lungo e in largo. L'ultima scuola che è arrivata veniva dall'Aquila, da Pacentro,
certo.
Mona, e per noi è una cosa molto importante questa, perché mettiamo questi semini tra i ragazzi e le ragazze che studiano, insomma, noi partiamo dalle medie, elementari, medie, superiori e università. Noi andiamo prima nelle scuole, da Simone col nostro bel video, con le nostre bellissime storie. Mi parla un po' di me, della mia storia, della storia degli animali, che la storia degli animali sono importantissime. E poi li facciamo venire, il secondo incontro avviene qui al santuario, dove loro incontrano gli animali.
E senti, Massimo Manni, sempre per non dare nulla per scontato, magari lo so che tu lo racconti sempre, quindi forse sei anche affaticato, però brevemente la tua storia, visto che l'hai citata, perché non è una storia banale, è piuttosto complessa.
Certo. Poi come dicevi prima tu, non è che la gente è tenuta a conoscere tutto di tutti. Brevemente, i primi animali li ho salvati da me stesso, perché io prima ero un allevatore, ho lavorato al circo, ho lavorato per 30 anni in un negozio di animali dove vendevo qualsiasi tipo di animale, perché per me era amore, diciamo che questo amore è un po' diventato scomodo, io tremo quando mi dicono amo gli animali, l'amore per gli animali fa tanti danni, mi piace più la parola rispetto, rispetto agli animali, non li mangio e non li imprigiono, questo è quello che voglio sentire dalle persone, quindi io per amore ho cominciato a fare allevatore, quindi poi ho smesso. I primi animali l'ho salvati da me stesso, quando a quella parola amore si è aggiunta la parola giustizia, diritti, libertà.
E certo. Senti, e guarda, arriva un messaggio da Marco, che evidentemente dice, ma insomma, campagna, montagna, Appennini, ma come fanno con i lupi?
Io con i lupi ci convivo ormai da 23 anni, lupi, cani randagi, viene chiunque qua, perché questa è una montagna sana, ci stanno i cinghiali, ci stanno tutti i tipi di animali selvatici, anche i lupi, ma da anni. Con i lupi ci abbiamo sempre convissuto, perché abbiamo preso delle precauzioni. Dei dispositivi che sono alla portata di tutti, quindi metterli, per esempio, da quest'anno abbiamo cominciato a chiudere le pecore e le capre di notte, cosa che non succedeva. Io per tanti anni le capre e le pecore vivevano a libera, addirittura pure loro dormivano su in montagna. Adesso i lupi sono diventati un po' di più, quindi abbiamo deciso di proteggerle la notte, quindi gli abbiamo fatto un grosso recinto con l'antiscavalco e abbiamo aumentato il numero di cani abruzzesi, siamo arrivati a 15, qualcuno sta fuori recinto, qualcuno sta dentro, ognuno si è preso, alcuni stanno con le mucche, alcuni stanno con i cavalli, chi sta con i lama, da soli hanno deciso. E poi ovviamente ci siamo noi che monitoriamo, ti devo dire che viviamo benissimo a contatto con i lupi, anzi la notte c'è la guerra qua. Perché tra i cani del santuario che abbaiano, li cacciano via, e insomma, poi può essere il cinghiale, poi lo cacciano la convivenza è possibile, ci dà anche molto fastidio quando leggiamo, sentiamo queste lamentele, queste piagnistei degli allevatori che comunque vorrebbero le montagne piene di pecore e vorrebbero levare qualsiasi tipo di selvatico. Ricordiamoci che di selvatici ne è rimasto ben poco sul nostro pianeta.
Poco.
Esatto.
È il 4%,
È il 4%, quindi loro, il problema non è che ci stanno troppi lupi, troppi cervi, troppi orsi, ma il problema è che ci stanno troppe pecore. E poi questi signori si lamentano, per esempio non vogliono tenere i cani, perché i cani per loro sono un problema, perché non danno reddito, quindi li devono alimentare quando lo fanno, e poi siccome non hanno interesse a come tenere un cane, li tengono un po' così, li subiscono, e poi questi cani potrebbero dare problemi, per esempio, con i turisti che vanno nei boschi e cose varie. Noi per esempio abbiamo i cani che sanno benissimo distinguere l'umano dal predatore lupo, predatore cane randagio, dal cinghiale, e per esempio noi, quando vengono le scuole, i nostri maremmani seguono i bambini come se fossero altri animali da proteggere, per esempio, ecco, si lamentano, perché ovviamente poi fanno le loro lamentele verso il ministero, perché gli animali vengono predati dai lupi. Addirittura una cosa che a me mi dà proprio fastidio quando dicono: io non posso vedere i miei animali morti, ma sono gli animali che poi tu mandi allegramente al mattatoio, quindi vogliono fare pure i sentimentalisti, i sentimentali, con le pecore che vengono predate dai lupi. Se il lupo viene a predare l'animale è colpa nostra, che non siamo stati in grado di proteggere il gregge, proteggere il cane che viene lasciato così, insomma, in giro.
Sì.
I lupi ci sono, ci dobbiamo fare i conti. Il lupo ti mette di fronte le tue carenze, cioè se tu non sei una persona che sa detenere bene gli animali, te devi adeguare, e noi così abbiamo fatto e non abbiamo nessun problema.
Perfetto, così abbiamo risposto a Marco. Senti, ma giustamente ci si pone la questione. Senti, Massimo Manni, ma insomma, come diavolo riuscite a, con tutto rispetto, a campare? Voglio dire, è vero che gli animali sì, più o meno, ma ci sono le spese veterinarie, ci sono le spese delle strutture, voglio dire, i costi sono tanti. A proposito, com'è finito il recinto speciale per il nostro amico un po' disabile, diciamo così?
Piccolo, è quasi pronto, perché noi qua quando dobbiamo fare i lavori, essendo montagna, è la fabbrica di San Pietro,
certo.
È quasi pronto, contiamo che tra un mese possiamo chiudere il cantiere.
Però raccontiamola la storia di Niccolò, per favore.
Niccolò è un vitello che abbiamo accolto disabile, perché era in una stalla dove, le stalle quelle d'ingrasso, dove attendono insomma i 6-7 mesi per andare al mattatoio,
sì.
E lui ci ha avuto un infortunio giocando. Calcolate che viveva legato fino ai 3-4 mesi, poi l'hanno messo in un mini recinto di 4 metri per 4 metri con altri 6-7 compagni di sventura, perché lo sapete che il consumatore di carne vuole la carne morbida e tenera e con il grasso al punto giusto, e quindi gli animali non si devono muovere, perché quando si muovono viene il muscolo e la carne è dura, quindi questi animali sono costretti a vivere fermi, praticamente fermi, minimo si devono muovere, il minimo indispensabile. E quindi Niccolò, giocando in questo ambiente stretto, è caduto e si era fatto male alla spina dorsale. Ve la faccio breve: noi l'avevamo preso perché l'allevatrice era diventato un problema, perché non era commestibile ancora, perché era troppo piccolo,
certo.
E poi aveva delle difficoltà di movimento, quindi insomma vabbè. Noi l'avevamo preso più che altro per fargli l'eutanasia in maniera compassionevole, e invece ci siamo accorti che c'era vita,
certo.
Lui voleva vivere e poi comunque rispondeva a degli stimoli, e gli abbiamo messo, dopo un ricovero dell'Università di Perugia, l'abbiamo messo sotto le mani di una ragazza meravigliosa che
fantastico,
faceva osteopatia,
sì, sì.
L'abbiamo messo un anno, l'abbiamo rimesso in piedi, adesso è un toro enorme che cammina benissimo, certo non è che si fa le corse,
certo.
E ci aiuta a fare per esempio il mammo ai vitellini quelli appena nati,
certo.
Insomma avevamo la necessità di metterlo insieme alle altre mucche in protezione, perché lui non può stare libero con le altre mucche, perché giocandolo potrebbero
certo.
Quindi lui starà in questo recinto nella Valle dei Bovini, dove lui potrà socializzare e attraverso delle strutture che gli possono permettere di sbaciucchiare gli altri compagni,
di raccontarsele un po', insomma.
Quanto riguarda come ci sosteniamo, allora, ricordiamo che i rifugi in tutta Italia non prendono nessuna sovvenzione pubblica,
sì.
Assolutamente nulla, a parte il 5 per 1000, ma quello lo decide ovviamente chi fa la dichiarazione dei redditi, quindi lo decide privatamente, non sono soldi che ci dà lo Stato, anzi,
sì.
E poi niente, manda avanti il rifugio adesso è diventata una professione, nel senso che non ti puoi più improvvisare gestore di rifugi, devi avere delle competenze, sì. Quindi devi sapere come cercare i donatori, per esempio, come non è che si può vivere solo di donazioni, bisogna certo. pure lavorare, certo. ovviamente, certo. quindi vedere la struttura come può essere sfruttata, o autoproduzioni agricole, per esempio. Noi per esempio facciamo gli eventi, facciamo dei bellissimi pranzi e cene a base vegetale, ovviamente totalmente vegani, cioè abbiamo il merchandise con cui facciamo i mercatini, e poi ovviamente l'adozione a distanza, insomma c'è un lavoro enorme dietro certo. un santuario, deve avere delle competenze, già per esempio l'uso dei social deve essere quasi professionale ormai.
Certo.
Tutto quello che tocchi nel rifugio deve essere professionale, perché sennò non riesci a far sta bene gli animali, quindi la prima, insomma, 10 anni, io i primi 5 me li sono fatti da solo.
Certo, ci ricordiamo le tue storie, no?
E poi ho allargato, è arrivato Simone Scampoli, è arrivata Arianna, è arrivata Violetta, è arrivato Riccardo, sono arrivate tante persone che hanno messo la loro professionalità al servizio degli animali, che insomma diciamo sempre, gli animali, questi animali che arrivano nei santuari sono animali che per una vita hanno lavorato per l'essere umano, adesso sono gli esseri umani che lavorano per loro.
Ecco, che mi sembra
se la godono, ecco.
Mi sembra.
Però ecco, diciamo che fa il santuario non è prendo gli animali, li metto là, vabbè, meno che c'è 3-4 pecore, ok, ma già quando comincia a essere un santuario grande, lì devi cominciare a lavorare di brutto, cioè non è che ti puoi appellare sempre alle due persone, per esempio non va bene quando, a salvo casi particolari dove ci stanno delle difficoltà saltuarie, no? Che so, problemi con il meteo o problemi sì. vari. Però un rifugio non può stare perennemente in emergenza, per esempio, per una cosa basilare come deve essere, per esempio, l'alimentazione degli animali.
Certo.
Perlomeno un santuario serio deve garantire, almeno il cibo lo devi garantire, lavorando, facendo quello che vuoi. Poi per l'extra, che possono essere delle emergenze veterinarie o delle strutture o che ne so, te s'allaga il rifugio o qualsiasi cosa, allora si deve chiedere aiuto alle persone, però almeno per quanto riguarda la base, quindi l'alimentazione e le cure, il santuario deve essere parato, come diciamo a Roma, ecco.
Certo, ok, si capisce benissimo pure a Milano, stai tranquillo. Senti, Massimo Mani, ma adesso ho visto che l'11 maggio a Milano arriva un film, Maledetti Vegani, ma voi c'entrate qualcosa?
Sì, diciamo che siamo stati coinvolti in questa simpatica operazione, molto carino il film, molto, vi consiglio di andarci già mangiati, perché già cenati o pranzati, perché io per esempio sono andato a vederlo che non avevo pranzato, e diciamo sì, siccome c'è la parte cibo molto importante, sì. poi c'è la parte del santuario dove insomma era d'obbligo toccare un po' tutti i punti, quindi c'è l'alimentazione, c'è la salute, c'è lo sport e c'è la liberazione animale, perché certo. ricordiamolo che chi fa la scelta vegana e poi diventa, speriamo, anche antispecista, non è una dieta, diciamo che
è una scelta
etica di liberazione, quindi non può ridursi tutto al cibo. È vero però che la parte cibo è molto importante, soprattutto per noi italiani che veniamo da una cultura così. Parlando con il regista, io l'ho rinominata l'operazione Voglio essere vegan starter pack, diciamo che è molto utile per quelle persone che vogliono portare magari l'amico, il fidanzato, la fidanzata, i parenti, gli amici, a avere un primo approccio sul mondo vegan, perché poi comunque è molto pop questo prodotto, è molto veloce, si capisce, non ci sono immagini cruente, molto simpatico, c'è un linguaggio molto inclusivo, quindi diciamo che potete portare chiunque a vederlo. È chiaro che chi è vegano da 10 anni, ma che te devo dire, chiude quello che sai, quindi diciamo io vi invito ad andarla a vedere, perché vi fate tante risate, vi fate tante riflessioni magari sulla parte del santuario, è sempre bella vederla, e poi ecco, portate un amico, un'amica onnivora con voi,
E che magari chissà mai che si avvia una riflessione.
Mi viene la curiosità, certo. Perché comunque, vi ripeto, è molto carino come film, quindi sì, vi consiglio di andarla a vedere. Tra l'altro so che sta facendo sold out ovunque.
Molto bene. Esatto. Senti, Massimo Mani, io devo fare una confessione adesso, non so se l'hai sentito prima, ma stavi dormendo, quindi probabilmente non hai sentito. Io ho organizzato mercoledì prossimo qua a Milano, nel nostro auditorium, una serata, e io t'ho un po' rubato, perché la serata si chiama Zampa libera tutti. Sei offeso?
No.
Ho pensato che fosse un modo per omaggiare persino il santuario Capra libera tutti, che per me è un riferimento enorme, perché davvero un altro modo e un altro mondo è possibile stando lì.
Ma io sono contento, a parte sono parole belle, quindi vanno la parola libera è bella per tutto. E poi comunque, come dico anche nel film, poi cioè a quello che a me interessa è che le persone si ispirino. Cioè io non voglio nessun merito, non voglio nessun niente, io voglio solo che Capra libera tutti sia un posto di ispirazione per altre persone, quindi ben venga se le persone sono ispirate da noi, insomma.
meno male, io insomma volevo dire, ma poi dopo è andato, vabbè, niente, comunque sapevo che non ti saresti arrabbiato, no. Anzi, che proprio era quasi un passaggio di testimoni, insomma, i ragionamenti sono quelli che ci tengono vicini. Senti, naturalmente ci sono un sacco di messaggi, Franco, per fortuna che ci sono ancora persone belle e pulite. Grazie, vabbè, un ringraziamento speciale a Massimo Manni, a Capra libera tutti. Ascoltarlo mi mette sempre in pace con il mondo e rinnova la mia speranza per la lotta per un mondo migliore. Questo è Miriam. C'è Federica che dice: Massimo, ti si ama. Questo mi sembra mi sembra un'ottima possibilità, ecco. E perché non invitate Giorgio Cerquetti? Viva il santuario libera tutti, ci dice Cati. Adesso poi studierò, perché non so di cosa stiamo parlando. E invece Vito chiede titolo del film. Il titolo del film è Maledetti vegani. Io ho visto proprio un post poco fa e ho visto che l'11 maggio a Milano all'Anteo, quello di City Life, se non dico sciocchezze.
Sì, dovrebbe stare anche ospite Massimo Brunaccioni, insomma, che è protagonista insieme alla moglie. Sapete che insomma lui è un campione di bodybuilding naturale, certo, sì. Insomma, additivi, sì. Ma soprattutto vegano, quindi deve far vedere che anche a livello muscolare sportivo i vegani non hanno niente da invidiare a chi mangia carne, anzi raggiungono anche delle posizioni importanti per quanto riguarda lo sport, insomma.
Certo, allora senti Massimo Manni, come sempre il mio abbraccio enorme, che è di tutti gli armadilli e le armadilli all'ascolto. Giulia dice: io volevo essere una capra di Capra libera tutti, naturalmente. Massimo, non lo so, magari una di queste volte se organizzo una gita degli ascoltatori al santuario, che dici, ci accogli?
Fa del pulmino, sì, c'è l'associazione Solo Animale che le fa queste cose.
Vediamo un po'.
Organizzano i pulmini, ecco.
Vediamo se riusciamo a fare una cosa del genere. Intanto io abbraccio te, Simone, Arianna, insomma tutto lo staff, tutte, e naturalmente tutte quelle meraviglie con coda, senza coda, con le zampe, insomma tutto quell'universo che c'è intorno a te. Grazie mille.
Grazie a te, grazie sempre di esserci, insomma sono 10 anni che mi inviti, e un saluto a chi ti ascolta, le armadilline e armadillini che sono carini, e niente, ci vediamo al santuario, ci vediamo in giro, insomma.
D'accordo, un abbraccio, okay. Ancora, grazie.
Grazie, ciao.
No, adesso Silvana, Luisa, Lella, non è che prenotate già, non è un'idea, vediamo che possiamo fare.
Considera l'armadillo.
Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e la partecipazione, vi dà appuntamento a domani e ricordate, mercoledì sera qui in auditorium, però credo che bisogna fare una prenotazione. Ecco, ciao, a domani.